Purtroppo non so se per difetto, perché avevamo visto quell'intervista, ma poi è saltato, poi vediamo di recuperarla e comunque la faremo avere completa. La dichiarazione, l'intervista a Pio La Torre da parte di Gio Marrazzo, che commenta, dopo l'omicidio Terranova, il significato di quell'omicidio, a parte la persona con cui lui aveva collaborato. Tenete conto che Pio La Torre è uno degli estensori della relazione di minoranza a cui si riferiva Cesare Terranova. E la relazione di minoranza, che noi tra poco metteremo nel sito per accedere al supporto informatico a disposizione di tutti, raccolta in 45 volumi pubblicati dal Parlamento, è la prima relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sulla mafia dall'Unità d'Italia che affronta compiutamente la natura speciale della mafia, identificandola come organizzazione criminale con un rapporto speciale con la politica e con le istituzioni. Questo è il significato. Fino a quell'epoca, badate, non era una tesi condivisa da tutti, a cominciare dagli apparati dello Stato, della magistratura, quindi non... A un certo punto viene fuori, matura questa coscienza. E Cesare Terranova, che lavora nella Commissione Antimafia, contribuisce, raccogliendo le decisioni della Commissione, delle relazioni della Commissione parlamentare, che non furono mai discusse in Parlamento come avrebbero dovuto doveva succedere, e invece non è successo e non a caso, e da quel materiale, da quell'esperienza, traggono ispirazione, lui contribuisce, essendo un tecnico, a scrivere, assieme ad altri colleghi, compreso Rocco Chinnici e altri consulenti, il testo della proposta di legge firmata dalla Torre, che sarà approvato dopo l'uccisione, non solo sua, ma dopo anche quell'uccisione, 3 settembre successivo al 30 aprile, del generale, del prefetto Dalla Chiesa. Allora, qui siamo tutti giovani, diciamo, quindi abbiamo presente quella fase storica. Qui era sintetizzata bene a Gio Marrazzo, quindi io non ho la stessa abilità ovviamente di sintesi, però 78-83 passa alla storia come la seconda guerra di mafia in Sicilia e nel paese. E qual è il contesto in cui avviene questa storia di mafia? Che se, non è soltanto isolata a Palermo, perché in quell'arco di tempo è l'arco di tempo in cui viene ucciso Moro. Perché viene ucciso Moro? Viene ucciso Moro perché si avverte l'esigenza di un mutamento radicale per la direzione politica del paese, vista la grande avanzata della sinistra, del PC, e la Democrazia Cristiana di allora apre, comincia a discutere se non bisogna aprire una nuova fase, ritornando allo spirito di ispirazione iniziale dell'unità antifascista che aveva prodotto la Costituzione democratica del nostro paese. Moro, come voi sapete, soccombe in questo, sono le Brigate Rosse. Quelli sono i bracci armati, così come la mafia è un braccio armato, non è un corpo estraneo che si contrappone allo Stato, alla classe dirigente e così via. È stato sempre dall'Unità d'Italia a oggi un braccio armato illegale di una parte della classe dirigente del paese. E quando parliamo di classe dirigente del paese intendiamo quella economica, quella sociale e quella politica. Non è un corpo estraneo che cresce per i fatti suoi. Perché in tal caso sarebbe stato già debellato, perché basterebbe la forza dello Stato con i suoi corpi di repressione per debellarlo definitivamente. E invece è stato un corpo che ha saputo superare 150 anni di storia con tre regimi politico-istituzionali diversi, quello monarchico liberale, quello monarchico fascista, quello repubblicano democratico. Allora, se fosse stato soltanto un episodio criminale, è sgominata l'organizzazione nel corso di anni, e invece, come avete visto, a cominciare a Palermo, non è che si può dire che la magistratura e le forze dell'ordine non hanno arrestato nessuno. Se facciamo l'elenco qui, superiamo centinaia e centinaia di... E come mai invece oggi ridiscutiamo, ridiscute di nuovo, e i magistrati dicono, badate, non è stata sconfitta la mafia? Perché? Perché non si è riuscita a interrompere, appunto, a recidere questo nesso strutturale, qui c'è lo storico che mi dà, come so dire, forza scientifica, questo nesso storico, strutturale tra una parte della classe dirigente che, non accettando le regole della democrazia, non accettando le regole della democrazia anche di mercato, della libera concorrenza in un libero mercato, usa il braccio illegale, che una volta si possono chiamare Brigate Rosse secondo l'operazione, ecco qui non la coincidenza, ma diciamo il richiamo a quella fase storica, e storicamente qui in Sicilia si è chiamato mafia, poi si chiama 'Ndrangheta, Camorra, con organizzazioni diverse e così via, ma che si sono somigliate nel corso della storia sempre di più tra di loro, pur essendo organizzazioni articolate sul territorio, anche dal punto di vista organizzativo, ma non soltanto organizzativo, diversamente. Allora questo è il problema, il nodo politico che abbiamo. Questa gente, cioè questa gente intendo, questa generazione di magistrati, come questa generazione anche politica, che aveva visto sulla propria pelle, e si erano trovati sempre davanti alla mafia, la Torre fa parte di quella giovane generazione che all'indomani della guerra sceglie di stare con chi? Con i poveri, con i deboli, e in quel caso con i contadini che si ribellano a una condizione di disagio secolare e così via, e che aspirano a quella terra. E qui da Petralia a Ganci chi erano i proprietari? 2-3, più alcuni piccoli proprietari, se lo ricordate, giusto? Che erano quegli stessi proprietari che consegnano a Mori e a Spanò i capi, che erano i loro gestori, gabellotti e campieri dei loro feudi, e vestendo la camicia nera diventano sindaco, assessore alle finanze e presidente del consiglio, non so se si chiamava presidente del consiglio di Ganci, come esempio storico, emblema storico di questo rapporto organico. Passato il fascismo ci ritroviamo qui. Chi difende il feudo? Difende il feudo appunto sempre appunto i nuovi rampieri, la mafia e così via, e quindi le Puma, gli altri, cioè le vittime, questa è. E si sono trovati la mafia quando si faceva la battaglia contro il feudo. E contro il sacco di Palermo si sono trovati la mafia, ma la mafia non era soltanto il militare con la pistola, il militare, cioè l'ala militare, come si usa nel gergo militare, il giornalista oggi definire, con la pistola lì. E la mafia era appunto quelli che poi decidevano il destino urbanistico e il sacco di Palermo, quindi quelli chiamati qui in causa, Gioia, Lima, Cercimino e così via. Sono cose scritte negli atti della relazione conclusiva alla prima commissione, della commissione antimafia, intendiamoci. Questa era la forte esperienza politica e culturale di questa gente. Ovviamente in Cesare Della Rova c'era anche, come si può dire, l'esperienza professionale, perché quando lui capisce il ruolo dei corleonesi nell'organigramma e lo capisce molto prima di anni successivi in cui appunto si affermano e diventano vincenti rispetto alle cosche palermitane, e lo capisce perché si riferiscono a fatti antecedenti alla sua esperienza politica, infatti riesce a mandare pure Ligio, come avete sentito il commento, non ritorniamo su quell'aspetto. Quindi erano temuti perché avevano chiaro che senza colpire il rapporto mafia-politica non si sarebbe potuto sconfiggere la mafia, sia lui, sia Terranova, sia tutti gli altri che sono caduti. La fase lì è così. Mattarella cade perché? Perché aveva aperto i comunisti e così via. Ma perché? Ma col governo di solidarietà autonomista, per chi si ricorda qui tra i consiglieri come Arturo Neglio o altri che si ricordano per l'esperienza, abbiamo fatto approvare la legge 1, che era il decentramento agli enti locali, in cui ai comuni veniva affidato le risorse sulla base di parametri oggettivi e quindi non più secondo scelte clientelari, e che dovevano essere spese sulla base dei programmi deliberati dal Consiglio Comunale, sulla base appunto dei... E si fa la legge urbanistica con la quale, abbassando l'indice di edificabilità a Palermo, sottraiamo al gruppo Ciancimino, Gioia e Lima un bel po' di miliardi, perché Palermo era la città senza abusivismo in Italia quando abbiamo cominciato a affrontare la cosa. La città più abusiva era Roma, perché avevano fatto un piano regolatore che giustificava praticamente tutto l'abusivo. A Palermo si poteva costruire fino a 21 metri di altezza, ed erano tutti in regola, che poi ci fossero strade, i servizi, la foglia, cosa, era un po' un dettaglio che avrebbe risolto qualcun altro. E infatti, vedete, con quindi un premio a una rendita fondiaria in cui si univano gli interessi dei proprietari fondiari dei vari fondi, anche lì proprietà Patrizia e non Patrizia e così via, e di questi che gestivano sulla base delle decisioni che il Consiglio Comunale aveva assunto, da Cencemino, da lì, come vedete. Parliamo di fatti storici naturalmente. Mattarella, aprendo a sinistra, irrompe, tant'è che si approva la legge, si approva la legge urbanistica e poi tante altre cose che di rottura. E quindi paga su questa, su questo terreno. Gli altri magistrati, perché? Un altro esempio che chiude teoricamente quella periodo di guerra di mafia, Rocco Chinnici, che è uno che veniva da quell'esperienza. La prima cosa che fa cos'è? Si inventa cos'è quello che poi sarà chiamato il pool antimafia, senza alcuna consortile circolare amministrativa, nel senso sulla base di una decisione intelligente, autonoma, organizzativa, per dire, beh, se la memoria dei fatti è collettiva, cioè ci possono uccidere tutti, ma prima che la memoria si trasmette, mentre questi erano pericolosi nemici della mafia, perché, ma della mafia intesa in questo senso, come chi sapeva che per colpire la mafia bisogna colpire il rapporto mafia-politica. Infatti la legislatura cosa insiste? È sostanzialmente questo. Perché si potevano assolvere prima tutti i mafiosi, che pure quanti processi di mafia si sono fatti, a cominciare quello dopo la strage di Ciaculli, Torretta e 114, come era titolata, così. Poi assolte per insufficienza di prova in sede esterna, così. Perché era difficile dimostrare l'associazione. Quindi dovevano essere trovate con i testimoni che dimostravano che quella aveva sparato oppure aveva fatto il reato e così via. Con reato e associazione stampo mafioso, tanto provare, comprovare naturalmente, si veniva condannato indipendentemente dal delitto singolo in quanto associata alla mafia. E si viene. Immaginate cosa sarebbe questo paese ancora senza questa legge? Che questo governo, che è più antimafioso dall'Unità d'Italia, come si autodefinisce, voleva cancellare dalla memoria legislativa del paese col recente codice antimafia, tanto per non cambiare le carte, per cambiare discorso. Secondo aspetto, individuo il rapporto dello scambio, cioè una precisazione che non sarà mai poi applicabile concretamente, rapporto consenso elettorale mafia, guarda il 417, però si viene aggiunto il fatto con il passaggio di denaro. Naturalmente la mafia non è che va a cercare i voti per i soldi immediati che uno glieli paga, voi sapete che la cosa è molto più complessa e molto più articolata. Così. Terzo aspetto, bisogna colpire nei patrimoni accumulati illecitamente il potere della mafia. Allora si capisce che si individuava, perché questi avevano comprato dal Buncaudo a tutte le aziende, dai palazzi alle case e così via. Oggi si sono raffinati e sono trasformati, perché inseguiti su quel terreno, oggi probabilmente non comprano più terreni e case e investono nel circuito finanziario. Quando si calcola che sono miliardi e miliardi di euro che sono in possesso della mafia, che raccoglie attraverso tutti i traffici illeciti, dal traffico dei migranti alla droga, ai rifiuti, alla sanità, alla spesa pubblica in generale e così via, poi naturalmente viene utilizzato in questo circuito finanziario con forme raffinatissime. Voi pensate che questo lo poteva fare quello lì a mangiare ricotta e cicoria? Certo, quello che serve, come si vuol dire, a organizzare il gruppo armato, ma queste operazioni finanziarie si possono fare solo con coloro che ne capiscono qualcosa, naturalmente. E questi coloro che ne capiscono qualcosa, che magari le hanno investito in grande nuove città del nord, come si dimostra ora, e badate, lo scoprono ora, ma tanti lo denunciavamo e lo denunciavano da tanti anni. Non solo perché c'è stata una scelta poi verificatasi sbagliata, quella di mandare i confinati al nord pensando di isolarli dal territorio, invece abbiamo seminato oggettivamente, non c'era la volontà di fare questo, però questo è accaduto. Ma oggi si scopre che a Milano, che fino all'altro ieri il sindaco Moratti diceva che non c'era mai, ora per sapere dice il 20%. 20% dei commercianti paga il pizzo, a Palermo sono di più, però guardate che se pensate in valore assoluto cosa significa il 20% dei commercianti di Milano col fatturato, è chiaro che è molto di più di quanto riscuote. Ma nella rossa Emilia E la costa della Riviera Adriatica, dagli stabilimenti balneari al circuito della ristorazione e così via, è gran parte con la presenza di queste, della nostra Emilia. Mesi fa mi sono stato chiamato a Terni, città rossa, tradizionale, quindi amministratori che sicuramente, come so dire, non sono espressione di mafia. E però un preside che aveva fatto esperienza in Campania con me, prendendo l'elenco dei beni confiscati, organizza una manifestazione antimafia, tutti i ragazzi così, e gli spiega come da anni le indrine sono presenti lì, di fronte all'assessore regionale, al presidente della provincia, al sindaco di Terni, e io che gli chiedo di adesso prendete atto di questo e adottate le misure. E dice, ma questa gente per noi era brava gente. Il Villabateoto di Bologna controllava tutte le cliniche, cose, ma era una persona squisita, salutava tutti, insomma, come se questo fosse un segno distintivo, perché sfugge questo carattere, che non è misterioso, è complesso. Di che cosa è la mafia? Allora, oggi la coscienza del paese è andata avanti, grazie. Non solo perché appunto tutti i corpi dello Stato sono impegnati in questo fronte, e malgrado tutti i tentativi di complicare, di indebolire le misure antimafia in questo paese, facendole, contrabbandandole come misure antimafia, non discuteremo sul piano tecnico cosa, poi avremo altre mode insieme per affrontarle, ci vuole una ferma volontà politica per sconfiggere questo. Però se dicendo di questo perdiamo la memoria storica, è come se, e però quando discutiamo di trattativa tra Stato e mafia in termini improprio, è una parte dei corpi istituzionali, una parte della politica, non lo Stato, nel senso, tutti siamo corpi rappresentanti dello Stato, espressione dello Stato, ma lo Stato nel suo complesso non è, ma una parte della classe dirigente sicuramente ha sempre non trattato come se fosse un corpo esterno, ha usato quel braccio illegale. Certo, che è diventata anche più autonoma, che più soldi ha, più autonoma è rispetto allo stesso potere istituzionale politico, quindi capace di sovvertire il rapporto di forza, di non essere servente ma di usare a servizio il potere politico, istituzionale e così via. Quindi è chiaro che va apprezzato il passo avanti, che 10 anni fa la Confindustria, o 20 anni fa, non sarebbe permessa di dire le cose che dice oggi. Tant'è che quando uccidono un loro componente come Libero Grassi, tutti dicono peggio per lui che insomma si è spinto troppo. Oggi invece, grazie a questo avanzamento. Però badate bene, e finisco, se ci fermiamo alla lotta contro l'estortore e contro il racket, senza proseguire nella ricerca dei fili complessi che portano a questa struttura e quindi questo cosiddetto braccio illegale, come lo definiamo noi, la lotta anti-racket non è esaustiva per diventare lotta antimafia, cioè per sconfiggere la mafia. Questo è il problema. Allora, la lotta antimafia è una lotta politica, non è un fatto specifico che può essere politico, no, è un modo di far politica questo paese, rivendicando una maggiore democrazia per impedire che poteri occulti, esplicitamente criminali o non criminali, utilizzino queste forme per poter mantenere la loro sopravvivenza e il loro potere. Allora, quando si fanno le indagini sul 92, sulle stragi 92-93, e viene fuori, ma c'è stata la trattativa o non la trattativa? Questo lo dimostreranno i magistrati che fanno e devono provarlo. Ma storicamente, badate, questo non è per nulla un fatto che ci stupisce. Dall'Ottocento, dall'Unità d'Italia, a oggi. Così fu stato nel 47 con la strage di Portella, negli anni del sacco di Palermo del 63, Sciaculli, della seconda guerra di mafia di cui abbiamo parlato ora e così via, e continua con le strage di Falcone del 92-93, Falcone Borsellino e tutti gli altri attentati in Italia e così via. Per avere chiaro che, ricordando Cesare Della Nova, noi ricordiamo cosa vuol dire un modo di affrontare la battaglia. Soltanto un eroe civile, che non erano poi, guardate, non credo che avessero intenzione di diventare eroi, perché l'ho conosciuto, era una persona così, era una persona non gaudente, che amava la vita, ecco, amava la vita come persona serena, tranquilla, non aveva nessun interesse, né lui, e non erano eroi solitari, erano eroi, erano cittadini contrastati anche nel loro stesso ambiente, ma non solitari, né lui, né Pio La Torre, né con Nici, né il poliziotto, né Boris Giuliano, tutti quelli citati qui, purtroppo l'elenco è così lungo che non si può ripetere ogni volta, e quindi ricordiamo un fatto che è aperto questo capitolo, e fino a quando questo capitolo non si chiude, con recidendo questo nesso tra mafia e politica come braccio illegale della classe dirigente, noi avremo ancora problemi irrisolti per la democrazia di questo paese. Lo ricordiamo, siamo di meno stasera, abbiamo fatto cose anche più, molto più affollate, non ci scoraggiamo, però sappiamo che c'è una maggiore coscienza critica in questo paese che si è affermata. Noi da questo punto di vista facciamo il nostro piccolo lavoro, diciamo, di volontari e così via. Come poi i magistrati qui, che io, procuratore Morville, è uno di quella fascia generazionale di magistrati che non ha dovuto spiegare se la mafia c'era o non c'era, perché i suoi predecessori antichi molto spesso si ponevano il problema: ma c'è la mafia o non c'è? Oppure è un fatto, un concetto, una cultura, un modo di essere, mutuando cose antropologiche di inizio secolo e così via. Questi hanno chiaro cosa, qual è il fenomeno. Naturalmente fanno i magistrati, cioè quindi utilizzano le leggi, le regole e così via, devono trovare, avviare processi sulla base di prove, come si fa lo Stato di diritto. Alla società civile, senza attendere cosa fanno loro, spetta quell'altro compito che è più importante. Perché se questa gente ha consenso, se vince poi anche all'elezione con 61-0, va bene, ce la raccontiamo nei circoli culturali come si fa la lotta alla mafia, è giusto? Perché poi questo è per andare al concreto, e questo fa parte del dovere civico di ognuno di noi di non sottrarsi mai alla regola della democrazia, per cui la democrazia c'è se la gente partecipa, se non c'è la partecipazione ci sono altre forme di